dice: quanto alle carni sacrificate agli idoli, sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. La conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. Se qualcuno pensa di conoscere qualcosa, non sa ancora come si deve conoscere, ma se qualcuno ama Dio, è conosciuto da Lui. Quanto dunque al mangiare carni sacrificate agli idoli, sappiamo che l'idolo non è nulla nel mondo e che non c'è che un Dio solo, poiché sebbene vi siano cosiddetti dei, sia in cielo sia in terra, come infatti ci sono molti dei e signori, tuttavia per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose e noi viviamo per Lui. È un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose e mediante il quale anche noi siamo. Ma non in tutti è la conoscenza, anzi alcuni, abituati finora all'idolo, mangiano di quella carne come se fosse una cosa sacrificata a un idolo, e la loro coscienza, essendo debole, ne è contaminata. Ora non è un cibo che ci farà graditi a Dio. Se non mangiamo, non abbiamo nulla di meno, e se mangiamo, non abbiamo nulla di più. Ma badate che questo vostro diritto non diventi un inciampo per i deboli, perché se qualcuno vede te che hai conoscenza, seduto a tavola in un tempio dedicato agli idoli, la sua coscienza, se egli è debole, non sarà tentata di mangiare carne sacrificata agli idoli? Così, per la tua conoscenza, è danneggiato il debole, il fratello per il quale Cristo è morto. Ora, peccando in tal modo contro i fratelli, ferendo la loro coscienza che è debole, voi peccate contro Cristo. Perciò, se un cibo scandalizza mio fratello, non mangerò mai più carne per non scandalizzare mio fratello. Ci avete capito qualcosa? Sembra complicato, eh? Ma di solito viene preso solo alcune cose qui di questo passo. In realtà, a chi sta parlando? Eh? A chi sta parlando qui Paolo? Ai credenti. E che cosa sta dicendo però ai credenti? Sì, però sul tema specifico del mangiare le carni all'idolo dice: è giusto o è sbagliato? Di questo si sta parlando, no? Di carni sacrificate agli idoli. Poi vediamo che cos'è. Però che vi sembra a voi? Giusto o sbagliato mangiare carni sacrificate agli idoli? Così, da quello che è letto. È sbagliato. Però, vedete, dice che è sbagliato. Però dice anche che noi sappiamo che l'idolo non è nulla. Dice: l'idolo non è nulla, noi lo sappiamo che non è nulla. Quasi a voler dire che se anche mangiamo carne sacrificata agli idoli, non è un problema. Perché sappiamo che c'è un solo Dio, dal quale vengono tutte le cose. Che non esiste idoli, non esistono altri dei, c'è solo Dio. La gente pensa che ci siano dei, che ci siano altri idoli e cose, e si dedicano a statue piuttosto che a altre convinzioni, ma c'è solo Dio. E quindi una cosa che è sbagliata, come mangiare carni sacrificate agli idoli, per chi crede che c'è solo Dio e solo Lui conta e che tutto viene da Dio, anche la carne sacrificata agli idoli diventa una cosa mangiabile. Non è un problema quello. Però Paolo ci mette l'attenzione non tanto alla carne, sposta l'attenzione, dice: attenzione, noi sappiamo che la carne sacrificata all'idolo non è nulla perché l'idolo non è nulla. Quindi se l'idolo non è nulla, anche la carne sacrificata al nulla è nulla, è una carne, la puoi mangiare. Però, dice però, se c'è un fratello che pensa che quella carne sacrificata all'idolo non vada mangiata, perché lo dice Paolo, dice ma non in tutti la conoscenza, anzi alcuni abituati finora all'idolo, quindi ci sono delle persone che sono abituati a pensare all'idolo come a qualcosa che esiste, come qualcosa che c'è, e quindi essendo abituato a pensare che c'è Dio e gli idoli, ecco che per lui mangiare la carne sacrificata agli idoli diventa un peccato. E allora Paolo a chi sta parlando in questo passo? A chi pensa che l'idolo sia nulla o a quelli che pensano che l'idolo sia qualcosa? Tutte e due. E che cosa dice Paolo però a tutte e due?
A quello che pensa
Questo lo dice a chi pensa che l'idolo non sia nulla. Dice: astenetevi dal mangiare, perché voi, per la vostra conoscenza, perché sapete che Dio è tutto in tutti, che c'è solo Dio, potete mangiare, ma la vostra libertà condiziona e fa del male a quello che è più debole, che pensa che invece l'idolo sia qualcosa, che gli dà valore. Quindi dice: non lo fare, non mangiare la carne, in presenza di quelli che sono più deboli. Però si è detto che parla a tutte e due. E Paolo che cosa sta dicendo qui? A quelli che pensano che invece l'idolo sia qualcosa, a quelli che si astengano dal mangiare le carni o i cibi sacrificati agli idoli. Che cosa gli dice qui Paolo? Se parla a tutte e due. A alcuni dice questo Paolo, ma agli altri che cosa dice? Dice che non ci sono idoli, giusto? Siamo d'accordo? L'ha detto all'inizio, dice sappiamo che non c'è che un solo Dio, l'idolo non è nulla. Quindi a quelli che pensano che l'idolo sia qualcosa gli sta dicendo, attenzione, guarda, non è così. E agli altri gli dice, però se loro pensano che sia così, voi non li scandalizzate. Perché se scandalizzate loro, peccate contro Cristo. Perché Cristo è morto per loro. Loro, vedendo voi mangiare carni, sono tentati di mangiare la carne, ma la loro coscienza, essendo debole, chi fa qualcosa contro coscienza commette peccato, è scritto, no? Quindi commettano peccato. Commettendo peccato, voi l'avete indotto in peccato e quindi peccate contro Cristo, perché Cristo è morto per loro. Vedete? C'è Cristo che è sovrano, Dio che regna su tutte e due, questi e gli altri, e dice, voi abbiate sensibilità nei confronti di chi ancora non ha raggiunto quella conoscenza, o di chi non pensa che sia in quel modo. Allo stesso modo, però, voi cercate di comprendere che loro fanno così perché hanno avuto, diciamo così, una rivelazione diversa. Non è né più né meno, è una conoscenza diversa. Hanno compreso, sperimentato, vissuto delle cose che voi non avete vissuto. Per cui rimanete fermi nella vostra fede. Se pensate che qualcosa sia sbagliato, continuate a pensare che sia sbagliato, ma nella vostra vita, senza giudicare gli altri, senza pretendere che gli altri facciano come volete voi. Giusto? È questo il senso. Se voi pensate che mangiare carne sia giusto, non obbligate gli altri a mangiarla, piuttosto astenetevi voi. Se voi pensate che non mangiare carne è buona cosa, perché carne è sacrificata agli idoli, quindi non va mangiata, non vi scandalizzate se vedete loro mangiarla. Siete chiamati a due cose diverse. Siamo chiamati a vivere la nostra fede in maniera personale. La mia fede devo viverla io con Cristo. La tua fede la vivi tu con Cristo. Non c'è chi è più avanti e chi è più indietro. C'è chi deve seguire la propria fede. E tutti noi siamo chiamati a questo. Saremo giudicati per quello che abbiamo noi creduto, non per quello che abbiamo visto fare agli altri. Paolo lo dice, è una questione di conoscenza. C'è chi conosce un po' di più e chi un po' meno. Chi ha non una conoscenza per saperlo e basta, solo per averlo letto, ma per aver sperimentato che Cristo, Dio, è veramente il tutto. Chi sperimenta questo, allora non vedrà più nell'altro un motivo di scandalo, di dire, ah, quello ha mangiato la carne. Non mi scandalizzerò più. Perché? Perché ho ricevuto questa conoscenza e dico, ho capito che non tutti possano comprendere questa cosa. E siccome ho capito che io ho più conoscenza degli altri, cosa ha fatto Cristo che sa tutto? Ha spogliato se stesso, ha rinunciato a se stesso e è morto per noi. Allora io, se penso che mangiare carne non sia nulla, non lo fo davanti agli altri. Mi abbasso, spoglio me stesso. Non considero le cose che io penso giuste per me, ma lo faccio per amore degli altri. Allora diventa una cosa giusta. È un po', è chiaro? È un po' complicato, me ne rendo conto. Però vedete, Cristo non dice che, cioè Paolo non dice che Dio impedisce di mangiare le carni agli idoli. Dice però, abbiate comunione, state attenti gli uni agli altri, per amore fatelo. Non perché voi potete farlo, allora lo fate e a me mi importa di me e di voi non mi importa niente. No, considerate quello che avete accanto. Considerate la comunità, la chiesa, considerate quello che è anche il modo personale di vivere certe cose, e non scandalizzate, spiegatele le cose, ditele, perché come dicevi te, no, parla tutte e due, quindi vuole che chi sia vuole Paolo che chi è senza conoscenza cresca e che esca da quella condizione e che passi da quest'altra parte a dire: sì, ho capito, io pensavo che gli idoli fossero qualcosa, ma non sono nulla. E adesso invece ho capito che appunto non sono nulla. Pensavo che fossero qualcosa, ma non sono nulla. Vuole che comprendiamo. Però se non comprendiamo o rimaniamo della nostra idea, cioè fate bene a fare così come vi sentite. Perché ho fatto questa premessa? Leggendo questo passo. Che cosa ci possiamo mettere noi oggi al posto della carne sacrificata agli idoli? Perché nessuno oggi qui mangia carne sacrificata agli idoli, giusto? Chi è che vi ha detto: io ti do da mangiare, ma è carne sacrificata a Buddha, che ne so?
Le frittelle di San Giuseppe.
Le frittelle di San Giuseppe.
Per San Giuseppe c'era l'usanza, ci sarà ancora, di fare le frittelle. E venivano, dopo una benedizione, le frittelle di San Giuseppe.
Non lo sapevo. Questo.
Per
esempio, questa, come ci si può comportare? Dipende dalla nostra propria fede. Però allarghiamo il discorso. Perché oltre al discorso del cibo in sé, ci possiamo mettere altre cose. Per esempio. Oppure? La Mariana ha detto l'abbigliamento, vestiti. Oppure altre cose? Su come si prega in chiesa, per esempio? Su come si predica? Chi in un modo, chi in un altro, chi urla, chi non urla, chi dice a me, chi non lo dice.
Come si canta?
Come si canta? E si canta troppo forte, troppo piano, ci vuole la musica, la batteria o non ci vuole la batteria? Bisogna battere le mani o non bisogna battere le mani? Queste sono. Nel momento in cui, a livello personale, pensiamo che sia sbagliata una cosa, è come dire: è carne sacrificata agli idoli. Questa non è da parte di Dio. In una chiesa non ci si deve comportare così. Perché non ci si deve comportare così in una chiesa? Perché qui c'è Dio, dall'altra parte c'è l'idolo. Il collegamento è il solito. È il pensiero, è lo spirito che sta dietro queste cose che bisogna considerare. Perché facciamo scelta? Cos'è una cosa che vi può scandalizzare? Non so. Per esempio, vedere saltare le persone potrebbe scandalizzare? Ci sono delle chiese nel mondo in cui saltano, ballano e fanno delle cose esagerate e delle chiese che magari stanno a sedere, stanno giù in silenzio, pregano. Gli uni ballano e saltano per lodare Dio. E chi sta giù in ginocchio, piegato, tutto zitto, piano piano, che è meno credente? È più credente? O forse lo fa per rispetto? Per rispetto a Dio, Dio è santo, di qua mi metto qui, Signore grazie, testa china. Non è più santo, è un modo diverso di esprimere la fede in Dio. Perché c'è una conoscenza di Dio timorosa, allora mi avvicino così. C'è una conoscenza di Dio che è gioia, e allora mi presento così. Non è sbagliato l'uno, non è sbagliato l'altro. È sbagliato il mio modo di pensare Dio. Certo, ho fatto apposta.
Perché con questo mi sono giustissimo. Ognuno ha modi di esprimere la propria spiritualità, la propria gioia, il proprio ringraziamento come desidera, come vuole. È giusto, sono d'accordissimo. Quello che non posso forse non essere d'accordo è che qualcuno pretenda o chieda o sforzi qualcun altro a fare come fa lui o lei. Perché se uno salta, io che magari non voglio saltare, quello non può dire salta perché sennò non sei spirituale, se no torna il discorso anche della carne.
Allora, in Galati 5 mi ero preparato. Galati 5 1-4 dice: Cristo ci ha liberati. Galati 5 1 dall'1 al 4. Galati 5 dall'1 al 4. Allora, Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Ecco, io Paolo vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. Dichiaro di nuovo, ogni uomo che si fa circoncidere è obbligato a osservare tutta la legge. Voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Ah, qui sta parlando della salvezza. Per essere salvati serve la fede in Cristo. Credi in Gesù Cristo come tuo personale Signore Salvatore e sarai salvato. Però, siccome qualcuno dice, sì però dopo la fede c'è da fare delle cose, allora dice, te che ti riponi sotto di nuovo il giogo della legge, sei scaduto dalla grazia, perché tu vuoi essere salvato per la legge, per le opere, come attraverso la circoncisione, che era un atto obbligatorio per essere ebrei, no? Per essere ebrei, appartenere al popolo ebraico e quindi al popolo eletto e quindi rifarsi all'Antico Testamento, bisognava essere circoncisi. Circonciso a un cristiano, dice Paolo, è inutile, perché è per fede che sei salvato, non per la circoncisione, non per la legge, non per le opere. Non serve a niente la circoncisione. Però, se si va a vedere poi in Atti 16, c'è Paolo che dice, Paolo volle che egli, Timoteo, partisse con lui, perciò lo prese e lo circoncise a causa dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che il padre di lui era greco. Non ho capito. Vi torna tutto a voi? Paolo ha detto che la circoncisione non è niente, che chi si fa circoncidere è sotto la legge, è scaduto dalla grazia, e di qua dice che prende Timoteo, mi sembra, vero? Sì, che prende Timoteo e lo fa circoncidere a motivo dei giudei. Perché lo fa circoncidere se Paolo pensa che la circoncisione non sia niente? Allora, pensate Timoteo. Sapete tutti cos'è la circoncisione, sì? Non è che uno fa una circoncisione, yuhu, andiamo tutti all'ospedale e andiamoci a fare circoncidere. Credo che sarebbero in pochi che andrebbero contenti. Giusto? Non è una cosa proprio piacevole. Allora, Paolo obbliga Timoteo a farsi circoncidere. Timoteo non è che dice, aspetta un po', sono d'accordo tutto con te, però te tu pensi che la circoncisione non sia niente e non mi puoi obbligare a farmi circoncidere, se permetti decido io. Non fa così, Timoteo ubbidisce, si sottomette, malvolentieri sicuramente, a Paolo, e Paolo lo porta con sé a evangelizzare i giudei. Allora, cerchiamo di comprendere non la legge che sta dietro a queste cose, perché questo è un brano che si rifà a quello che abbiamo letto prima, alla carne sacrificata agli idoli. Posso mangiare o non posso mangiare? Mi devo circoncidere o non mi devo circoncidere? Devo vestirmi in un modo o devo vestirmi in un altro? Devo saltare o devo stare a sedere? Devo fare quello che mi dicano o devo fare quello che mi sento? E questo è. Si riduce a questo. Come ci si comporta in chiesa? Devo venire vestito elegante, vestito in jeans? Devo venire che prego? Mi devo sforzare a pregare? Devo aspettare che mi venga voglia di pregare? Perché mi dicano preghiamo, preghiamo, e io non voglio pregare. Ma perché non vuoi pregare? Prega, se te lo dicano. Sforzati. E poi magari ti accorgi che è anche giusto. Fai esperienze. Sperimenta le cose di Dio, prova, dai fiducia. Poi ci sono dei limiti, come si è detto prima, della carne. Ci sono dei limiti. Allora, io posso avere una conoscenza che mi dico, te mi dici certe cose, ma io proprio non me le sento, non le faccio, perché è sbagliato se io con la coscienza mia debole, quello dell'idolo, della carne di prima. Se io penso che una cosa non la voglio fare, non mi sento, non mi puoi costringere, perché dopo mi fai peccare. Quindi dobbiamo essere sensibili a noi stessi, a dire no, io questo non lo posso fare. Però cerchiamo di capire il perché. Non lo facciamo perché non gli vogliamo dare soddisfazione, o non lo facciamo perché dentro di noi la nostra convinzione ci impedisce di farlo. È una cosa diversa. Ecco perché questo è un messaggio per persone mature spiritualmente. Perché ci sono le persone che si convertono da poco, non possono comprendere quello che è la, diciamo così, la, le verità di Dio, perché sono qualcosa di interiore. Dio non si può parlare, non si può spiegare con una regola. Non vi posso dire venite vestiti tutti di bianco e sarete cristiani veri. Ve lo potrei dire. Vi potrei dire chi non prega in chiesa la domenica mattina, la domenica dopo non fa la Santa Cena e vi mettete in fondo. Lo potrei fare. Ma che senso avrebbe? Perché la volta dopo che vi siete vergognati a stare in fondo senza prendere la cena del Signore, dopo pregate e siamo tutti più santi? E pensate che sia questo che fa la santità in voi? Pensate che il fatto di pregare la domenica mattina siete più santi di quelli che non pregano? Non è così. Se io vi dico di fare certe cose e voi non le fate, non siete meno o più se le fate. Siete i soliti. Però vi domando, ma cosa siete allora? Vi sentite cristiani? Vi sentite salvati da Dio? Vi sentite che Cristo vi ha afferrati? Cristo ci ha afferrati, non noi abbiamo afferrato Cristo con il nostro comportamento, Cristo con il suo sacrificio ci ha acquistati. Mi seguite? Ce la fate a seguirmi? Ho quasi finito, è un po' complicato, però è importante, perché alla base di questo discorso ci sta il vero cristiano, perché il vero cristiano ha lo spirito, comprende lo spirito della legge. Perché non è importante che io dica che a Pistoia in città c'è il limite a 50 km l'ora. Perché qualcuno nella strada dove c'è un limite a 50 va a 30 e qualcuno in un'altra strada dove c'è il limite a 50 va a 70. Se prendete la superstrada c'è il limite a 80, io personalmente faccio quasi 100. Perché a 80 sembra di star fermi. Ma lo spirito di quel limite a 80 qual è? Cioè, attenzione, è una zona pericolosa. Ci sono degli svincoli, ci sono delle uscite, c'è dell'entrata, c'è quelli che escono dall'autostrada che entrano. Attenzione, poni attenzione a quello che stai facendo. Poi, con la tua sensibilità, al di là delle multe, tu dici, ma qui non c'è niente, posso vedere di andare anche a 90, posso andare anche a 100. Attenzione, vedo laggiù qualcosa che non va, rallento. In una strada, in centro, in pieno centro, c'è il limite a 50. Ma è impossibile andare a 50. Ci sono i pedoni, ci sono i motorini, ci sono le macchine. Si va a 20, a 25. E non c'è bisogno di una regola che mi dice vai a 50. Non ci va a 50 perché è pericoloso se va a 40. Vado a 20. Perché ci sono le persone, per amore di loro, per rispetto, per paura di urtarle, di buttarle in terra con una bicicletta, mi passo davanti. Bisogna andare piano. Ma non importa che me lo dica un cartello, una legge. Lo so che c'è la legge, ma lo decido io di andare più piano, per rispetto agli altri, per non fargli male. E lo stesso è con la Bibbia. Per rispetto alle persone non farò certe cose. Non perché siano giuste o perché siano sbagliate, non perché se non le fo non sono un cristiano e se le fo sono un cristiano. Semplicemente perché io ho una mia sensibilità e quello che io penso sia giusto per me lo devo tenere per me. Non giudicate mai gli altri sulla base di quello che voi pensate essere giusto. Se io penso che sia giusto venire vestiti belli la domenica, lo faccio per me e per voi, per non scandalizzare. Potrei benissimo venire in pantaloncini, non avrei problemi io, perché io credo che Dio è con me anche fuori quando ho pantaloncini fuori. Non è che mi metto pantaloni lunghi tutta l'estate. Fuori vado al mare in costume e Dio è con me uguale, anche perché ho il costume uguale. Ci potrei andare in chiesa in costume, ci verreste in chiesa in costume voi? No, vero? No. Nessuno ci verrebbe. Ma perché? Però se siamo al mare e si va in un bar, quelli lì sulla spiaggia, siamo in costume e si va a comprare gelato in costume. Quindi per rispetto a chi? Perché siamo abituati. Se tutti ci si dicesse domenica si viene tutti in costume, si va qui fuori, ci si spruzza d'acqua, ci si diverte, si sta un po' insieme, ci si rinfresca, si fa gavettoni e poi dopo si fa il culto, e che male ci sarebbe? Ci sarebbe mica niente di male. Dio sarebbe lo stesso con noi e ci divertiremmo fuori a prendersi con l'acqua, a schizzi. Sai che gioia, che divertimento. Gloria a Dio, perché Dio è gioia. Però non lo faremmo dopo. Perché? Perché potrebbe entrare qualcuno nuovo che entra in chiesa e dice, oh ma questi sono matti. Allora, vedete, Noi si potrebbe mangiare la carne tranquillamente, si potrebbe fare tranquillamente tante cose, ma non le facciamo per rispetto a quelli che sono fuori, perché sono abituati che se vanno in chiesa, ci vanno con rispetto, con timore, si inchinano, si inginocchiano. E allora se qualcuno entra qui, è bello che veda persone vestite per bene, decentemente, con decoro, è buona testimonianza, non si dà scandalo. Ecco perché ci si veste per bene, non perché è sbagliato, ma per la buona testimonianza. Però allora si ritorna lì. Se te personalmente pensi che sia importante vestirsi per bene, vestiti per bene, ma non lo imporre agli altri. Se te pensi che sia sbagliato essere obbligati dalle persone che dal pulpito ti dicano digli a me, digli a quello accanto, non lo fare. Ma se mi obbligano, ma una pistola alla testa non l'ha puntata nessuno dal pulpito fino ad ora. Nessuno ci obbliga a fare niente. Però cercate di capire quello che c'è dietro. Se lo fanno,
non vi va, non lo fate, non cambia niente, se mangiate o che non mangiate, non avete nulla di più e nulla di meno.
Però decidete voi di cuore, lo fate per lui, fatelo per lui, per amore suo, non perché vi ha obbligati, ma per voi, per amore suo. Se invece non lo volete fare perché per voi è sbagliato di principio, non lo fate. Perché è qualcosa che voi non siete chiamati a fare, lo faccia lui, lo faccia lui. Oppure per il discorso del mangiare, come si è detto prima, non le vuoi mangiare le frittelle di
San Giuseppe?
Non le vuoi mangiare perché sono di San Giuseppe? Non le mangiare, le vuoi mangiare? Mangiali, ma fallo con coscienza, secondo quello che pensi te giusto. L'ho detto prima, sì. Se non sei convinto, esatto. Quindi qual è la convinzione, cioè la motivazione? Lo faccio per amore suo, per rispetto, allora va bene, perché Paolo dice siete scaduti dalla grazia voi che vi fate circoncidere, è qualcosa di distruttivo, di finito, sei scaduto, punto. Cioè è qualcosa di pericolosissimo farsi circoncidere, inteso per la salvezza, perché te pensi che facendosi circoncidere hai la salvezza, no. Non è così, ma se te pensi di farti circoncidere per andare a parlare agli ebrei, perché loro se sei circonciso ti accettano, allora diventa una cosa buona. Quindi non è cosa fai che è giusto o sbagliato, è il motivo per cui fai certe cose che ti fa diventare quella cosa giusta o sbagliata. Per quale motivo ti vesti bene? Per quale motivo preghi la domenica mattina? Per farti sentire? Noi diciamo, amen, che bella preghiera, guarda, ha pregato quel fratello, quella sorella, bene, gloria a Dio. Ma se dentro di te lo fai per farti sentire e per farti dire bravo, è sbagliato. Se dentro di te preghi perché vuoi dare la lode a Dio, lo fai per ringraziare Dio, lo fai per edificare tuo fratello, perché nelle vostre preghiere io tante volte ho trovato sostegno, incoraggiamento, conforto, consolazione, anche riprensione a volte. Con le vostre preghiere voi mi date dei messaggi, non importa venire qui col microfono a dare messaggio, mi sono messo qui apposta, fra di noi, vicini, stamani siamo pochi, è più una cellula, si parla fra di noi. E beh, per far capire quanto sono importanti le cose di Dio, perché Dio non guarda quello che facciamo, guarda al perché lo facciamo. Non importa se diamo la decima, sapete? Dice, però va data. Sì, ma non è una regola. Ma se voi siete fedeli nelle decime, per cosa lo fate? Per essere visti? Non credo. Lo fate perché sentite di cuore di dare una lode a Dio quando date soldi. Non per essere visti. E allora Dio vi benedice, perché lo fate per Lui. Come Caino e Abele, che le due offerte furono viste diversamente. Non perché Caino fece un'offerta, diciamo, più piccola, dice, no, aspetta, lui ha dato poco. No, Dio non l'apprezzò perché gli dava, perché glielo doveva dare. Ma mi tocca dargli via. E invece Abele sceglieva le primizie, le cose meglio da dargli a Dio. Quindi è il cuore, il perché, il come le fai certe cose. Venite in chiesa, vi pesa un po', ma magari ci venite lo stesso? Lo state facendo per il bene dei fratelli, delle sorelle, almeno per me. Perché a me mi piace quando siamo tanti, quando vedo la chiesa piena, quando c'è gioia, che si sente quel brusio all'inizio, quelle confusioni. È una confusione buona, perché c'è voglia, era tanto che non ci si vedeva, ci si parla, ci si scambia, ci si saluta. No, non vi piace? Allora ecco, volevo fare questo messaggio per dirvi: alleggeritevi, siate leggeri. Dentro di voi la vostra fede è per voi, non è da imporre agli altri. Agli altri l'imposizione viene dalla scrittura, perché io credo che tutti noi qui amiamo il Signore, e tutti noi, chi più, chi meno, chi più con più tempo, chi con meno, legge la Bibbia. E sarà la Bibbia stessa a dirvi se mangiare o non mangiare carni, sarà la Bibbia stessa che parlerà a voi se dire amen quando ve lo chiedono oppure no, per dire, se saltare oppure no, se piangere con chi piange oppure in quel momento consolare in maniera diversa. Sarà lo Spirito Santo, il Signore stesso, a parlare ai vostri cuori, a dirvi cosa fare e cosa non fare. Non sarò io, non potrò mai essere io, perché io posso giudicare dall'apparenza, ma è Dio che guarda il cuore, e è quello che conta. Non giudichiamo mai nessuno dall'apparenza, ma giudichiamo da quello che vediamo poi nel comportamento. Cristo è stato giudicato negativamente da tante persone, no? Gesù, quando è stato sulla terra. Però noi siamo qui stamani a lodarlo, a ringraziarlo, a dirgli grazie a te che siamo qui stamani e abbiamo vita eterna grazie a lui. Ma alcuni l'hanno criticato. E allora, che vogliamo fare? Come quelli che criticavano o come Cristo, che accoglieva tutti? Lui salvava le peccatrici, salvava quelli, le prostitute, e diceva vai, non peccare più. Ma prima di dirgli vai, non peccare più, gli diceva: dove sono i tuoi accusatori? Non ci sono, neanche io ti condanno. Vai libero. Abbiamo lo stesso spirito anche noi. Ti vuoi vestire così? Guarda, per rispetto agli altri, così, perché non siamo al mare, perché non siamo in una sala giochi, perché non siamo in un'altra situazione, ma siamo in un luogo di culto in cui potrebbe entrare anche gente nuova che si lascia un po' magari disturbare da queste cose. Veniamo vestiti decorosi. Ma è quello il motivo. Non ti voglio imporre un peso perché è sbagliato. Non esiste sbagliato. Non è né giusto né sbagliato. Vestiti come vuoi, come ti senti. Loda Dio come ti senti. Prega Dio come ti senti. Però prega, perché sei di benedizione per gli altri. Perché Dio, quando preghi, usa te per benedire quell'altro. E allora non c'è più chi dal pulpito vi dà delle benedizioni, vi dà delle parole, chi profetizza. Siamo tutti insieme che ci si benedice gli uni gli altri. In francese, in inglese, in italiano, in tutte le lingue. Anche in nigeriano. A volte l'ho sentito pregare in nigeriano. Non è che si capisce tanto, ma si sente però. No? Non lo sentite dentro? Anche se a volte non si capisce, ma sentite che vibra qualcosa. Dice, bello, sentila, mi hanno i brividi anche se non ho capito niente. Perché il Signore comunque si muove. Dio è vivo, lo Spirito si muove qui in mezzo a noi. È quello che dobbiamo ricercare, ho finito. Di ricercare l'affetto, l'amore, il sostegno, il bene della Chiesa, quando siamo qui, e del singolo. Senza mettere pesi, ma per sollevare le persone. Non per abbattere e mettere, non posso far qui, non posso far là, no, ma per sollevare, dire, te puoi fare quello che vuoi. Fallo nella libertà di Dio. E qual è la libertà di Dio? È quella che ti mette dentro. Dici, io sento a parte di Dio che questo non lo posso fare. Allora fermati, non lo fare di più. Parlane eventualmente con qualcuno, parla coi servi, chiedigli aiuto, invitali a casa, parlate, pregate. C'è qualcuno che lo fa? Invitateli i servi se volete, per crescere. Se avete qualche idea, volete fare una preghiera in modo diverso? Facciamola. Non mica ci si deve sempre fare le stesse cose. Si potrebbe fare un messaggio alla rovescia: mi metto io a sedere, state voi in piedi. Vi garba meno? Però almeno voi non vi addormentate e io sono tranquillo, mi riposo. Per dire, no? Sono cliché, sono regole, faccio per dire, per ridere un po', ma. Per dire che le cose importanti non sono quelle è scritto bisogna fare, questo è la legge. Gesù dice sta altresì scritto, sì sta scritto, però è scritto anche, sta scritto che non bisogna, sì, però Gesù le ha perdonate e le ha accolte, a dire vedi che il Signore ti perdona. Dice, sì, ma se non c'è il cambiamento, non è affar nostro. Se nella persona non c'è il cambiamento, è affare di Dio. Perché Dio è potente da tenerlo in piedi, quel fratello, quella sorella che si comporta bene o male. Dio ha a cuore quell'anima e quella persona. Noi abbiamo a cuore a volte il farsi vedere che siamo ganzi, dice, ah, visto, gliel'ho detto io a lui che non fa bene a comportarsi così. Non spetta a noi, spetta annunciare l'Evangelo. Dio spetta con lo Spirito Santo a convincere il cuore di peccato. Lasciamo fare il compito dello Spirito Santo allo Spirito Santo e noi pensiamo a fare il nostro compito, che è quello di accogliere, di dire vieni, così come sei. Ma io bestemmio, te vieni. Vieni con me. Il Signore ti convincerà, il Signore ti cambierà, il Signore ti farà sentire che non bisogna bestemmiare. Non sarò io a dirti, oh non bestemmiare, oh, ho sbagliato. Perché lo sa da sé, lo saprà da solo. Il Signore convince. Certo, si dicono queste cose, e mica si bestemmia, mica si deve fare adulterio, mica si deve fare fornicazione, mica si deve bere, mica si deve ubriacarsi. C'è l'elenco nella Bibbia, ma è lo Spirito Santo, non sarò io a dirvi, o non lo fare, ah, me l'ha detto Gianluca, allora non lo faccio. E cosa cambia? Cambia se sei convinto dentro. Ho chiuso. Avete domande? Vi torna? Non vi torna? Ditelo se non vi torna, però non rimanete col dubbio.
Anche voi, anche nei prossimi giorni,
un messaggio, una telefonata, se ne può parlare.
Perché sono cose importanti.
Questa è alla base del fatto che alcuni hanno accettato Cristo e alcuni lo hanno lapidato e l'hanno inchiodato sulla croce, perché credevano che siccome lui si faceva figlio di Dio, allora dice, lui è sicuramente un peccatore, perché si basavano sulla legge.
Sta scritto così, e i suoi non si lavano
le mani, e quello dice
cose che non deve
dire, fa cose che non deve fare, e l'hanno lapidato. Noi vogliamo essere con chi ha lapidato Cristo o con chi ha accolto colui per il quale Cristo è morto. Accogliamoci, siamo un po' aperti di mente e sopportiamoci anche a volte, bisogna anche un po' sopportare. Il Signore vi benedica e ci benedica. Di annunci, allora, per quanto riguarda che siamo pochi, vi porto